SBS Italia.
Storie di altri tempi.
Ben ritrovati con un nuovo episodio di Storie di altri tempi, la serie durante la quale sfogliamo le pagine dei libri di storia dei secoli passati per trovare le tracce di alcune vite straordinarie, che a volte si perdono nelle note a pie pagina del grande racconto della storia con la S maiuscola. Come sempre ci accompagna in questo viaggio della memoria Lorenzo Sant'Angelo. Ben ritrovato, Lorenzo.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, Lorenzo, ci troviamo in uno studio di registrazione qui a SBS che sembra la plancia di comando di una nave spaziale, una di quelle dei vecchi film di fantascienza. Abbiamo schermi piatti dappertutto, luci, lucine, leve, bottoni, indicatori, tastiere e un sacco di altri aggeggi tecnologici che preferisco non toccare per non causare qualche tragedia. Poi tu sei lì che stai guardando lo schermo del tuo telefono cellulare, inseparabile e tuttofare ormai, e i microfoni sono accesi e stiamo parlando. Perché racconto tutto questo? Perché oggi parleremo delle vite straordinarie di due uomini che hanno contribuito a rendere tutto questo, tutta questa tecnologia, dicevo, a renderla possibile. E no, non stiamo parlando di Steve Jobs e Steve Wozniak e dell'epopea Apple e neppure di Bill Gates e della sua Microsoft. E non andremo nella Silicon Valley californiana a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, ma andremo molto più indietro nel tempo e ci posizioneremo in Italia, anzi in Piemonte per essere precisi. Ma lascio a te, Lorenzo, il piacere di presentarci i protagonisti della nostra storia di oggi.
Sì, Davide, oggi parliamo di due uomini, padre e figlio, che grazie alle loro competenze, alla loro perseveranza, sono riusciti a creare quella che è stata per decenni un'eccellenza italiana nel mondo, una grandissima azienda. Parliamo della Olivetti e dunque di Camillo Olivetti e suo figlio Adriano. Ecco Davide, questa è sì una storia di altri tempi, perché la nostra storia nasce nel 1800, però è una storia di altri tempi con uno sguardo decisamente nel futuro, all'oggi e a quello che è anche il nostro futuro, perché se oggi abbiamo questo sviluppo tecnologico incredibile e tutti questi computer e tutti questi macchinari, beh, molto lo dobbiamo al lavoro e allo sviluppo della Olivetti, che ad un certo punto possiamo dire, senza paura di essere smentiti, che ha inventato praticamente il primo computer.
Il computer. Ma com'è possibile che l'Italia abbia un ruolo così importante nel suo sviluppo? Innanzitutto bisogna capire di cosa parliamo quando parliamo di computer. La definizione di computer trovata su una enciclopedia online lo definisce come una macchina automatizzata in grado di eseguire complessi calcoli matematici ed eventualmente altri tipi di elaborazione dati. Assieme alla televisione prima e a internet poi, rappresenta uno dei traguardi più importanti raggiunti dalla tecnologia nel secolo scorso. Ma qui stiamo parlando della storia di un'azienda della provincia italiana, relativamente piccola e fondata alla fine dell'Ottocento con 4 operai, in un periodo in cui, per esempio, l'azienda italiana che rappresenta il simbolo dell'industria della penisola ancora oggi, la Fiat per l'appunto, aveva soltanto una 50ina di operai. Questi sono anni, quelli della fondazione, che vengono definiti età giolittiana, il periodo che comprende i primi anni del Novecento fino alla Prima Guerra Mondiale. Un periodo in cui l'Italia è un regno e sul cui trono siede Umberto I, prima, e suo figlio Vittorio Emanuele III, poi. E poi, come primo ministro per la maggior parte di quegli anni, c'è l'uomo che ha dato il nome al periodo storico, Giovanni Giolitti. L'età giolittiana fu caratterizzata da una notevole crescita economica e sociale e rappresenta la parte finale di quel periodo chiamato a livello internazionale la Belle Époque. Ed è proprio in questo periodo che comincia la nostra storia. E allora, come facciamo sempre, partiamo dall'inizio.
Sì, Sì, Davide, per partire dall'inizio dobbiamo andare addirittura al 13 agosto del 1868, quando ad Ivrea nasceva Camillo Olivetti. Ed è subito facile capire da dove Camillo Olivetti abbia preso lo spirito imprenditoriale, perché la famiglia era una famiglia borghese di origine ebraica e il papà, Salvador Benedetto, era un commerciante di tessuti, un'impresa che aveva già ereditato dagli avi, un'impresa che andava molto molto bene, e la mamma era anche figlia di banchieri. Dunque è dalla linea paterna che Olivetti riuscì ad ereditare, come detto, lo spirito imprenditoriale e anche l'amore per il progresso, per il miglioramento. Dalla madre una cultura meno provinciale, ecco, se vogliamo, ed anche, cosa da assolutamente non sottovalutare, l'amore per le lingue, perché la mamma Elvira ne parlava ben 4. Quando Camillo aveva soltanto un anno, però, purtroppo il papà morì. Una volta terminato il liceo si iscrisse al Regio Museo Industriale Italiano, poi successivamente inglobato dal Politecnico di Torino, e alla Scuola di Applicazione Tecnica, dove frequentò i corsi di elettrotecnica, pensate un po', tenuti da Galileo Ferraris.
E Galileo Ferraris fu proprio il fondatore del Regio Museo Industriale. Bisognerebbe probabilmente fare un'altra puntata per onorare la sua memoria. Ferraris, piemontese anche lui, fu un grandissimo scienziato italiano che scoprì addirittura il campo magnetico rotante e inventò il motore elettrico a corrente alternata. Adesso non stiamo a dilungarci su quello che ha fatto o non ha fatto, ma per capire meglio la sua importanza basti pensare che la sua città natale, che si chiamava Livorno Piemonte, si chiama oggi Livorno Ferraris. È quindi facile capire come le lezioni tenute da Galileo Ferraris furono fondamentali per il giovane Camillo Olivetti, che infatti si laureò in ingegneria industriale nel 1891.
E infatti, dopo un anno passato a Londra a lavorare in un'industria che produceva strumentazione elettrica, facendo anche il meccanico, nel 1893 accompagnò negli Stati Uniti d'America il suo maestro, Ferraris, che era stato invitato a tenere una conferenza al Congresso Internazionale di Elettrotecnica di Chicago. Olivetti gli fece da interprete perché ormai parlava già un ottimo inglese dopo l'anno passato a Londra, ed insieme visitarono i laboratori di Thomas Edison, dove riuscirono anche ad incontrarlo di persona. Successivamente Camillo Olivetti continuò da solo il suo viaggio in America e rimase incredibilmente colpito dalla situazione industriale americana. Già quella inglese l'aveva quasi sconvolto rispetto alla realtà italiana. Ma fu l'America a far nascere nella sua testa l'idea di poter concepire anche in Italia industrie simili, e quindi è lì che nasce probabilmente il mito della Olivetti. Una volta tornato in Italia si mise in società con due ex compagni di università e fece l'importatore di macchine per scrivere. Proprio la richiesta che c'era all'epoca per le macchine da scrivere stupì Olivetti, che quindi decise finalmente di mettere in atto tutte le idee concepite in America, e nel 1896 fonda ad Ivrea la Olivetti. Ed è qui che nasce quindi la storia di una delle aziende di maggior successo italiane, e nasce con un capitale sociale di sole 350.000 lire e 4 dipendenti. Anticipiamo soltanto, per far capire l'incredibile sviluppo che poi ha avuto questa società, che negli anni 70, massimo della sua espansione, arrivò ad avere quasi 80.000 dipendenti. Ma dopo i primi anni di attività, nei quali comunque la Olivetti riesce fin da subito a stupire i consumatori con delle innovazioni nelle macchine da scrivere e in alcuni macchinari tecnologici, la svolta decisiva arriva con la Prima Guerra Mondiale. Non furono i super profitti a fare la fortuna della Olivetti in questo caso, ma la produzione tecnologicamente avanzata per l'aeronautica. Basti pensare che addirittura il Regno Unito impiegava delle parti prodotte dalla Olivetti. Il dopoguerra poi vide la Olivetti produrre la famosissima M20, una macchina per scrivere all'avanguardia all'epoca, il cui successo consentì a Camillo di attuare il suo vero progetto commerciale, che era basato sull'assistenza alla clientela mediante filiali. Ecco, questa era la vera rivoluzione che Camillo Olivetti aveva in mente. La sua idea non era di giocare tanto sul prezzo, ma sulla qualità, non solo del prodotto, ma per la prima volta anche di tutto il servizio che c'era intorno al prodotto.
Camillo Olivetti lasciò progressivamente il timone della sua azienda al figlio Adriano e nel 1943, il 4 di dicembre, morì all'ospedale di Biella. Ecco, Camillo Olivetti si stava nascondendo a Biella per sfuggire, lui di origine ebraica, alle leggi razziali del regime fascista prima e di quello nazifascista della Repubblica di Salò poi. Leggi razziali che, lo ricordiamo, Mussolini promulgò nel 1938 e furono applicate fino all'inizio del 1944, prima attraverso la cosiddetta persecuzione dei diritti degli ebrei e anche di altre minoranze etniche, e poi con la persecuzione delle vite degli ebrei. Per darvi un'idea, circa 7.500 dei 58.000 ebrei italiani persero la vita tra rastrellamenti o internazione nei campi di sterminio. Ma quello che successe al funerale di Camillo Olivetti fa capire l'importanza di questo personaggio, soprattutto per i suoi lavoratori. Centinaia di loro infatti si mossero spontaneamente da Ivrea a Biella, che dista una quarantina di chilometri, per partecipare alle sue esequie, sfidando apertamente la sorveglianza del regime nazifascista allora al potere. Un segno di quanto rispetto l'imprenditore avesse guadagnato tra i suoi dipendenti.
Ma Davide, la nostra storia continua e continua la storia della Olivetti con il figlio di Camillo, Adriano Olivetti. Adriano nacque ad Ivrea, ovviamente, l'11 aprile 1901 e non è stato soltanto un grandissimo imprenditore che ovviamente ha saputo seguire la strada dettata dal padre nei decenni precedenti. È stato proprio un rivoluzionario, oserei dire un pensatore vero e proprio, perché Adriano Olivetti è passato alla storia del nostro paese, soprattutto per le sue innovative idee e i suoi progetti industriali basati sul principio secondo cui il profitto aziendale debba essere reinvestito a beneficio della comunità. Anche Adriano, come il papà Camillo, ebreo, ebbe ovviamente problemi con le leggi razziali fasciste del 1938, ma riuscì a sfuggirne grazie a un certificato di battesimo valdese, perché la mamma, Luisa Revel, era valdese. Nonostante ciò, Adriano non ebbe alcuna educazione religiosa, anche se poi, in vista del suo secondo matrimonio, si convertì al cattolicesimo. Adriano si diplomò presso la sezione fisico-matematica dell'Istituto Tecnico di Cuneo e nell'aprile del 1918 si arruolò volontario nel 4° Reggimento degli Alpini. Una volta finito il servizio militare, si iscrisse al Politecnico di Torino, iniziando a partecipare in maniera attiva al dibattito sociale e politico, collaborando anche con alcune riviste come L'Azione Riformista e Tempi Nuovi, di cui il padre peraltro era rispettivamente editore e principale finanziatore. Nel 24 conseguì la laurea in ingegneria chimica al Politecnico di Torino e dopo un periodo di studi negli Stati Uniti, durante il quale poté aggiornarsi sulle pratiche di organizzazione aziendale, entrò nel 26 nella fabbrica del padre, dove, per volere dello stesso Camillo, fece le prime esperienze come operaio. Divenne direttore della società Olivetti nel 1932, anno in cui lanciò la prima macchina da scrivere portatile chiamata MP1, e poi presidente nel 1938. Ed è proprio durante la Seconda Guerra Mondiale ed a causa di alcune esperienze di Adriano Olivetti che lui comincia a sviluppare delle idee che poi lo influenzeranno durante tutta la sua vita da imprenditore. Ad esempio, lui partecipò insieme a Carlo Rosselli, Ferruccio Parri e Sandro Pertini alla liberazione di Filippo Turati, che peraltro era grande amico del papà Camillo, e fu lo stesso Adriano a guidare l'auto che portò Turati fuori dal paese. Durante gli anni della guerra dovette nascondersi in Svizzera, da dove però si mantenne sempre in contatto con la resistenza, finanziando diversi gruppi partigiani. Era già dal 1931 che la questura di Aosta lo definì come giovane sovversivo. Una volta rientrato dal suo nascondiglio, dal suo rifugio in Svizzera, alla caduta del regime, riprese ovviamente le redini dell'azienda. Alle sue capacità manageriali, ovviamente innate, che portarono la Olivetti ad essere la prima azienda del mondo nel settore dei prodotti per ufficio, unì sempre un'instancabile sete di ricerca e di sperimentazione su come si potesse armonizzare lo sviluppo industriale con l'affermazione dei diritti umani e con la democrazia partecipativa dentro e fuori la fabbrica. Ma c'è un aneddoto che credo faccia capire bene l'idea di industria e di impresa che aveva Adriano Olivetti, un'idea estremamente rivoluzionaria. Nel 1953 decise di aprire una fabbrica di macchine calcolatrici a Pozzuoli, vicino Napoli, offrendo posti di lavoro con salari sopra le medie e assistenza alle famiglie degli operai. Beh, l'idea venne accolta anche dalla stampa in maniera quasi irrisoria, ma la produttività di questo stabilimento superò quella dei colleghi della fabbrica di Ivrea, dando dunque ragione ad Adriano Olivetti. Nel 1956 fu eletto sindaco di Ivrea e due anni dopo ottenne anche due seggi in Parlamento, candidandosi con il Movimento Comunità da lui stesso fondato. Nel 1957 la National Management Association di New York premiò l'attività in direzione d'azienda internazionale di Olivetti e nel 1959 venne nominato presidente dell'istituto a cui era affidata la gestione della ricostruzione post-bellica italiana. Al momento della sua morte, avvenuta il 27 febbraio del 1960, l'azienda vantava una presenza su tutti i maggiori mercati internazionali con circa 36.000 dipendenti, di cui oltre la metà all'estero.
La Olivetti ha prodotto dei prodigi della tecnica e del design durante la vita del suo fondatore e soprattutto del figlio Angelo. E attorno alla Olivetti gravitarono figure leggendarie. Nel 1952 le macchine da scrivere Lettera 22 e Lexicon 80 vennero incluse nella collezione permanente del Museum of Modern Art di New York. Nel 1959 l'Istituto Tecnologico dell'Illinois riunì 100 designer e selezionò la Lettera 22 come il primo tra i 100 migliori prodotti di design al mondo negli ultimi 100 anni. E poi, nel 1957, 3 anni prima della scomparsa di Adriano, la Olivetti produsse il primo calcolatore al mondo interamente a transistor, l'Elea. Lo produsse prima che lo potesse fare la Siemens, prima della Hewlett-Packard e prima della IBM. Adriano Olivetti intraprese il progetto di costruire un calcolatore tutto italiano anni prima, su suggerimento addirittura del grande Enrico Fermi. E chiamò alla guida del team di ingegneri della sua azienda Mario Zu, geniale ingegnere informatico, italiano nato a Roma da genitori cinesi, il cui padre lavorava all'interno del consolato della Cina imperiale presso la Santa Sede. E tra i suoi ingegneri c'era anche Angelo Perotto, che 4 anni dopo la morte di Adriano Olivetti completerà Programma 101, il primo esempio al mondo di personal computer. La Hewlett-Packard lo copiò, ma fu costretta a pagare una multa salatissima alla Olivetti dai tribunali americani. Il programma 101 fu effettivamente completato durante la trattativa per la cessione della divisione elettronica della Olivetti alla General Electric, un momento simbolico che segna la fine del sogno di un'Italia al centro dell'informatica globale. La cessione seguì la morte di Adriano Olivetti, ma anche quella dell'architetto del progetto Elea, Mario Zu, che perì assieme al suo autista in un incidente d'auto nel 1961, a soli 37 anni, mentre viaggiava su un cavalcavia dell'autostrada Milano-Torino. Quella mattina, Zu si stava recando a Ivrea per discutere del progetto di una nuova, rivoluzionaria architettura transistor. L'improvvisa morte di Zu, successiva di un anno, come detto, a quella di Adriano Olivetti, decretò di fatto la fine del progetto Elea e dell'elettronica Olivetti. Anni dopo, l'ingegner Carlo De Benedetti, che nel 78 diventò presidente di una Olivetti ormai indebitatissima e la salvò nel giro di pochi mesi, dichiarò durante un'intervista alla radio del Sole 24 Ore che in Olivetti c'era la convinzione che Mario Zu fosse stato ucciso dai servizi segreti americani per favorire la IBM nella corsa ai supercomputer. Congetture, anche se suggerite da una personalità di altissimo livello, suggestioni che ricordano la fine di un gigante dell'industria italiana, Enrico Mattei, un altro uomo che aveva portato l'Italia ai vertici dell'economia globale e la cui morte rappresentò la fine del sogno di un'Italia che potesse ripetere i fasti antichi, camminando alla guida dello sviluppo dell'umanità. Allora, Lorenzo, in conclusione di questa puntata di Storie di altri tempi, che cosa ci lascia, secondo te, la storia di Camillo e soprattutto di Adriano Olivetti?
Beh, Davide, Adriano Olivetti ci lascia un'eredità importante perché lui riuscì a creare nel secondo dopoguerra un'idea di fabbrica totalmente nuova e unica al mondo. Ricordiamo che in quel periodo storico c'erano soltanto due grandi potenze, due meccanismi, due sistemi, cioè capitalismo e comunismo. Olivetti credeva che fosse possibile creare un equilibrio tra solidarietà sociale e profitto, tanto che l'organizzazione del lavoro comprendeva un'idea di felicità collettiva che poi generava efficienza. Tutto ciò fu dimostrato da alcuni esperimenti, se vogliamo chiamarli così, di Adriano Olivetti, che riuscì con queste idee a far crescere la sua azienda. Tanto che ancora oggi ci sono persone, analisti economici, che vorrebbero ritentare in qualche modo l'esperimento di Adriano Olivetti. Ricordiamo che gli operai vivevano in condizioni migliori rispetto alle altre grandi fabbriche italiane, ovvero ricevevano salari più alti e avevano asili e abitazioni vicino alla fabbrica a loro disposizione e i dipendenti godevano anche di convenzioni. Anche all'interno della fabbrica l'ambiente era unico, diverso. Durante le pause i dipendenti potevano servirsi delle biblioteche, ascoltare concerti, seguire dibattiti e non c'era una divisione netta tra ingegneri e operai, in modo che conoscenze e competenze fossero alla portata di tutti e ci fosse una condivisione tra tutti i lavoratori. L'azienda accoglieva anche artisti, scrittori, disegnatori e poeti. Questo perché l'imprenditore Adriano riteneva che la fabbrica non avesse bisogno solo di tecnici, ma anche di persone in grado di arricchire il lavoro con creatività e sensibilità.
E l'opera di Camillo, ma soprattutto quella di Adriano Olivetti, dimostrano che queste idee non fossero solo ideali umanistici, come compromesso nel mondo industriale, ma che anzi fossero un ingrediente necessario per ottenere successi imprenditoriali favolosi. Dalle prime bellissime macchine da scrivere fino ai calcolatori elettronici e ai personal computer, tutto fu possibile grazie alle condizioni di vita che gli Olivetti hanno creato a Ivrea e in tutte le altre sedi della loro azienda. E anche se l'epopea della Olivetti è una di quelle storie di occasioni mancate per l'Italia, in realtà non è stata però del tutto perduta, almeno per quanto riguarda il progresso della nostra specie. Il 20 luglio del 1969 la NASA portò a termine con successo la missione spaziale Apollo 11, che per prima permise all'uomo di mettere piede sulla Luna. Per progettare quella missione, che rappresentava il coronamento di un sogno dell'umanità fin dai tempi antichi, per andare sulla Luna, insomma, la NASA si avvalse delle più avanzate tecnologie esistenti, tra cui 10 computer programma 101, progettati in un piccolo paese chiamato Ivrea, provincia di Torino, Repubblica Italiana, pianeta Terra.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.